AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
E da lì ho voluto appunto creare dei prodotti che fossero legati al territorio. Il primo olio, che è comunque un monocultivar di Carolea, che è comunque la cultiva per eccellenza calabrese, l'ho chiamato il Marchese, perché il mio territorio è appunto il Marchesato Crotonese e quindi ho voluto legarlo al nostro territorio. Il secondo invece è una latta che ho messo in commercio da un anno, l'ho voluto dedicare alla storia di mio nonno. Lui è morto molto giovane, era 1954, io non l'ho conosciuto, però già era molto attivo, nel senso che a Mesoraca, insieme ad altri amici, ha fondato la prima centrale idroelettrica a Mesoraca, col quale dava la corrente elettrica al centro storico, la forniva e anche al nostro primo frantoio. Quindi l'ho voluta legare a questa storia e gli ho intitolato l'albero più antico, più grande che abbiamo in azienda, sperando che appunto dalle sue radici, dalle sue fronde, possa indicarmi il cammino giusto.
Anche quest'anno abbiamo l'opportunità di parlarvi di agricoltura sostenibile, cambiamenti climatici, innovazione tecnologica e di tutto ciò che ruota intorno alla PAC, Politica Agricola Comunitaria, grazie al podcast di AgriNet for Education.
Ogni puntata avrà un tema diverso e si cercherà di promuovere un dibattito proprio tra le generazioni più giovani, aiutandole a comprendere di più i 10 obiettivi intorno a cui ruota la PAC.
AgriNet for Education.
Roberto Tesoriere è alla guida di Agricoltura Biotesoriere, grazie anche all'ottenimento dei fondi UE tramite l'iniziativa finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020, pacchetto Giovani, misura 6 e misura 4.
Ciao Roberto e grazie di essere qui. Raccontaci la storia della tua avventura imprenditoriale.
La mia storia parte nel 2013, nel senso che ero a Roma, studiavo, e all'epoca con alcuni miei amici e colleghi ho iniziato un'attività, abbiamo aperto un'agenzia di produzioni grafiche e video, e quindi la mia prima esperienza imprenditoriale è stata quella, quindi curare il brand di determinate aziende con cui eravamo in contatto. Da allora per 3 anni ho fatto questa attività fino al 2016, dopo abbiamo interrotto perché comunque abbiamo avuto dei problemi interni e quindi siamo trovati costretti a chiudere. Io stavo terminando gli studi allora alla Sapienza di Roma e si è paventata appunto questa possibilità di rientrare in Calabria per gestire l'azienda di famiglia. E all'inizio era solo un pensiero, poi andando avanti ho scoperto dei meccanismi con cui poter entrare più facilmente in azienda. Ed questo era appunto delle misure del PSR, la misura nello specifico la 6.11, che sono degli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, insieme all'intervento 4.1.2, che sono investimenti in azienda agricole in cui si insiede un giovane agricoltore. Quindi da allora ho iniziato a lavorare con un tecnico per appunto partecipare a questa domanda e prendere appunto il posto tra virgolette dei miei genitori. E la cosa poi si è conclusa nel 2020 e da allora ho iniziato la mia carriera da imprenditore agricolo.
Per i giovani che vorrebbero intraprendere la stessa strada di Roberto e temono di non farcela da soli, arriva in aiuto la PAC, che con i suoi finanziamenti garantisce un reddito equo agli agricoltori.
Ma diamo uno sguardo al ricambio generazionale in Italia.
Nonostante i processi di riforma che hanno interessato i fondi strutturali nel corso degli ultimi 30 anni, il principale strumento per favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura è rimasto il premio di primo insediamento.
La strategia per il ricambio generazionale in agricoltura si è evoluta includendo interventi mirati per sostenere gli investimenti, la formazione e la consulenza, al fine di fornire ai giovani agricoltori le conoscenze e le competenze necessarie per avviare e gestire con successo un'attività agricola.
Quali cambiamenti hai apportato da quando hai preso le redini dell'azienda?
Sì, allora la mia, per quanto è un'azienda storica, è anche abbastanza grande. I miei genitori e comunque mio zio che la gestiva inizialmente e non vendevano il prodotto all'ingrosso, non avevano un brand, non avevano mai venduto al dettaglio qualsiasi cosa producessero. Quindi avevo visto appunto questa possibilità di migliorare questo aspetto qui, visto che era comunque parte di quello che avevo studiato e anche per cui avevo lavorato durante gli anni a Roma, e quindi ho deciso perché non prendere la palla al balzo e creare un brand per la mia azienda. Da allora ho iniziato a lavorarci e nel 2020, poi con lo scoppio della pandemia, ho iniziato a lavorare appunto sul logo e poi sui vari prodotti da mettere sul mercato. E diciamo che la mia discesa in Calabria è stata molto significativa, nel senso che mi ha fatto attaccare ancora di più a quelle che erano le mie radici. Non avevo basi agronomiche, che comunque mi sono fatto poi nel tempo studiando, diventando anche sommelier dell'olio, perché comunque il core business della mia azienda è appunto il settore olivicolo. E da lì ho voluto appunto creare dei prodotti che fossero legati al territorio. Il primo olio, che è comunque un monocultivar di Carolea, che è comunque la cultivar per eccellenza calabrese, l'ho chiamato il Marchese. L'ho chiamato il Marchese perché il mio territorio è appunto il Marchesato Crotonese, e quindi ho voluto legarlo al nostro territorio. Il secondo invece che uso è una latta, che ho messo in commercio da un anno, ho fatto da poco un anno, l'ho voluta dedicare alla storia di mio nonno. Lui è morto molto giovane, era 1954, io non l'ho conosciuto, però già era molto attivo, nel senso che a Mesoraca, insieme ad altri amici, ha fondato la prima centrale idroelettrica a Mesoraca, col quale dava la corrente elettrica al centro storico, la forniva, e anche al nostro primo frantoio. Quindi l'ho voluta legare a questa storia e gli ho intitolato l'albero più antico, più grande che abbiamo in azienda, sperando che appunto dalle sue radici, dalle sue fronde, possa indicarmi il cammino giusto, visto che le idee ce l'aveva ben chiare. Purtroppo non ha potuto svilupparle per altri motivi, però cerco di dargli appunto di proseguire io il suo lavoro che aveva, il lavoro che aveva iniziato.
Quindi tu nel febbraio del 2020 prendi le redini dell'azienda e avvii un nuovo progetto. Come hai utilizzato i fondi europei per riuscire a riavviare l'azienda?
Sì, più che un riavvio io parlerei di un miglioramento, nel senso che ho usato questi fondi per impiantare dei nuovi uliveti, delle cultivar diverse da quelle che ho in azienda, in modo da poter avere una varietà di bottiglie diverse a lungo andare. Ovviamente ci metteranno un po' a crescere, però intanto ho modo di studiarmi come metterle sul mercato. E sto per avviare appunto un progetto di apicoltura. Ho utilizzato questi fondi per comprarmi l'attrezzatura, insomma, per condurre questa attività, e sono molto fremo, insomma, non vedo l'ora di iniziarla, perché è un campo che mi piace molto, anche se non conosco, però ormai non mi fa paura, nel senso mi formerò per condurla degnamente e avere appunto altri prodotti da inserire nel mio e-commerce per la vendita, perché quello è molto importante. E poi abbiamo acquistato dell'attrezzatura, come un aspiratore da campo che mi permette di pulire le olive direttamente dalla rete, metterle nelle cassette di plastica. Quindi ho utilizzato questi fondi in maniera molto significativa per la mia azienda, appunto per migliorarla.
Agrinet for Education.
La PAC ha stilato un programma in 10 punti chiave che caratterizzeranno il periodo 2023-2027, basati su aspetti economico-sociali e ambientali che saranno la base su cui i paesi dell'UE svilupperanno i propri piani strategici. Tra questi, il sostegno al ricambio generazionale.
Dal 2000 al 2022 sono stati stanziati per il sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura una media di 912 milioni di euro a programmazione. È interessante osservare come la necessità di favorire l'ingresso dei giovani nel settore primario abbia fatto eco la politica dello sviluppo rurale, destinando all'intervento una quota via via crescente di risorse. Infatti, se si raffronta il budget del 2000-2006 con quello della programmazione 2014-2022, l'aumento registrato è di oltre la metà, 51,2%, secondo i dati del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Dalla lettura dei dati del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale si evince che nel corso della programmazione 2007-2013 la misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale, volta a contrastare il processo di invecchiamento della popolazione agricola, abbia permesso a 22.422 giovani agricoltori di cominciare il loro lavoro, registrando un livello di attuazione complessivo del 99,3%.
Per la programmazione 2014-2022, i dati attualmente disponibili ci parlano di 20.652 giovani imprenditori che si insediano in agricoltura, con una percentuale di efficacia su base nazionale rispetto al target previsto pari al 78%, seppur con percentuali molto eterogenee tra le regioni. Per fare un esempio, la Calabria si ferma solo al 40%.
Agrinet for Education.
Roberto, pensi che tutti con il giusto aiuto economico di partenza ce la possano fare?
Sì, io penso che sia fondamentale per noi ragazzi poter accedere al credito, visto il periodo. È un po' difficoltoso, ecco, per un giovane che non ha i mezzi economici iniziali apprestarsi ad andare in banca a chiedere un prestito. Quindi penso che questi fondi qua siano molto importanti e decisivi per noi ragazzi che vogliamo appunto intraprendere l'attività agricola. Spero che, come me, molti ragazzi prenderanno la strada del ritorno qui in Calabria, perché abbiamo bisogno di questo e soprattutto di migliorare l'agricoltura, perché è il settore fondamentale qui in Calabria e soprattutto nel sud Italia in generale.
Quando hai preso le redini dell'azienda di famiglia, eri a conoscenza del fatto che l'UE fornisse dei fondi per i giovani agricoltori? Lo hai scoperto dopo? Come ne hai usufruito?
Ovviamente avevo coscienza di quella che era l'azienda e tutto il lato economico dell'azienda dei miei genitori. Quando sono subentrato io, però, diciamo, è stato tutto abbastanza semplice. E comunque sì, ne ero consapevole. E sono quelli che ci aiutano ad essere concorrenziali sul mercato con i nostri prodotti, perché altrimenti sarebbe un po' complicato, visto che il cambiamento climatico incide molto sulle nostre produzioni. Quindi sono degli aiuti fondamentali per noi agricoltori e imprenditori agricoli.
L'azienda, anche quando non era gestita da te, comunque riusciva ad accedere ai fondi PAC?
Sì, la nostra azienda già percepiva fondi PAC dalla comunità europea, che ha utilizzato appunto per migliorare le strutture nel tempo, perché, come ripeto, è un'azienda abbastanza storica. E poi sì, io, diciamo, col cambio nominativo sono riuscito ad accederci in maniera molto, molto facile. Anch'io, grazie a questi fondi, riesco ad essere commercialmente concorrenziale rispetto ai miei colleghi imprenditori agricoli.
Hai parlato di questo momento difficile per l'agricoltura. È un momento in cui ci sono anche, per esempio, molte proteste degli agricoltori. Da persona che ha usufruito dei fondi PAC, qual è il tuo pensiero relativamente a cosa sta facendo l'Unione Europea per gli agricoltori?
Sì, noi abbiamo protestato, siamo stati un mese soprattutto nel presidio del Crotonese, poi siamo stati in regione. Sono cambiate con la nuova programmazione 2023-2027 alcune condizioni. Molte, devo dire la verità, ci penalizzano, nel senso che la comunità europea, secondo me, ha sbagliato alcune cose, nel senso che magari non è cosciente del territorio, ecco, che appunto si appresta a ricevere questi aiuti. Ormai, diciamo, la politica agricola comune nella programmazione 2023-2027 sarà questa, e quindi ci dovremmo adattare. Sicuramente noi dobbiamo correre in aiuto del clima, però ci sono delle dinamiche che non ci permettono di poterlo fare, e questo incide ovviamente sulle nostre produzioni. Quindi quello che penso è che appunto è migliorabile la nuova programmazione. Spero che venga più incontro, ecco, ai territori, perché penso che non sia adattabile a tutti i tipi di territori, soprattutto nei nostri, quello siciliano, quello calabrese e pugliese, che stanno vivendo, diciamo, un momento abbastanza critico dal punto di vista delle piogge. Sicuramente sono da modificare per quanto mi riguarda, però penso che ci sia alla base degli studi, e penso che nel breve periodo, nei prossimi anni, insomma, possano essere migliorate queste programmazioni.
Alla luce della nuova programmazione 2023-2027, per la tua azienda sarà più facile o più difficile accedere ai fondi PAC?
No, l'accessione al fondo è abbastanza semplice. Sicuramente sono le nuove politiche mi inducono a mettere in pratica dei processi aziendali che prima non facevo, non eseguivo. Quindi sicuramente mi ha modificato il modo di lavorare. Comunque ho vissuto a Roma per 9 anni, quindi diciamo che le dinamiche di città rispetto a quelle di un piccolo paesino nella provincia di Crotone sono molto, molto differenti. L'adattamento è stato molto, molto difficile, però a distanza di 5 anni posso dire di aver preso la decisione giusta. Sono molto contento di essere ritornato nella mia terra, di poter dare una mano nello sviluppo non solo della mia azienda, ma anche del territorio stesso.
Agrinet for Education.
Come ci ha raccontato Roberto, per accedere ai fondi della PAC è necessario avere dei requisiti e rispettare degli obblighi, definiti obblighi di condizionalità. Si tratta di una serie di norme che, secondo le parole del ministro Lollobrigida, durante la presentazione nel 2023 della firma del relativo decreto, vanno nella direzione della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e del benessere animale.
Tra questi obblighi, nel decreto, ci sono norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, BCAA, e criteri di gestione obbligatori, CGO, volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale. La non osservanza di questi criteri non solo può mettere a rischio l'accesso futuro ai fondi PAC, ma può portare alla riduzione di quelli già erogati o a delle sanzioni per l'agricoltore che non li rispetta.
Le principali novità sono relative a criteri di gestione obbligatori che riguardano l'uso delle acque e dei pesticidi e nuove norme riguardanti le buone condizioni agronomiche e ambientali, dirette non solo al rispetto dell'utilizzo delle acque di irrigazione, ma anche al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compreso il divieto di potare siepi e alberi nella stagione della riproduzione degli uccelli. In più, tra le nuove norme c'è anche l'assorbimento di parte del greening della programmazione PAC 2014-2022.
Agrinet for Education.
La storia di Roberto e della sua azienda ci ha aiutati concretamente a capire quanto gli investimenti PAC siano impattanti sul ricambio generazionale in Calabria e nel resto dell'Italia e dell'Europa. Grazie a questi, giovani imprenditori agricoli come Roberto possono subentrare alla guida di aziende agricole che portano qualità, tradizione, ma anche innovazione sulle nostre tavole. La puntata è stata curata da Serenella Mazza, Jennifer Piscitelli e Francesco Scarfone.
Siamo giunti alla fine di questa puntata di Agrinet for Education e abbiamo visto insieme come sia possibile per un giovane agricoltore affidarsi ai fondi europei per avviare o sostenere un'attività agricola. In questa puntata ci hanno accompagnato le voci di Serenella Mazza e Jennifer Piscitelli da UMG Web Radio. Un saluto e alla prossima puntata!
Agrinet for Education, storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, associazione operatori radiofonici universitari.